voi. Bogoman a te! A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E bentornati in diretta, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. La trasmissione che state ascoltando da questi microfoni è Impatto. Impatto è la trasmissione che in teoria verso le 5:30, ma chiaramente con buoni 20 minuti di ritardo anche oggi, da notizia, insomma, ci fa sapere, ci parla, dà voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Ricordiamo al volo che se voleste entrare in contatto con noi potete farlo allo 0649 17 50, quindi in diretta. Oppure durante la settimana, se voleste farci arrivare qualche segnalazione, potete farlo a impatto@ondarossa.info. Feel the funk, yo. Let it flow. E quindi andiamo con la scaletta di oggi. Oggi che è 10 luglio, mi pare.
Eh sì, per la scaletta di questa settimana abbiamo purtroppo un anniversario da ricordarvi e poi un paio di corrispondenze su aggiornamenti per quello che riguarda i rifiuti e invece delle iniziative di lotta contro le nocività presso al Terminillo. E allora, se sei d'accordo, cominciamo con questo triste anniversario.
Sì, triste anniversario perché l'anno scorso è stata un'estate torridissima, questa estate è un po' meno calda, anche se i 37-38 gradi di oggi, insomma, lasciavano un pochino a desiderare, però quest'estate ha piovuto parecchio, ha piovuto tutto giugno, l'estate scorsa no. L'estate scorsa, a partire dai primi di maggio, ma anche metà aprile, iniziò a non piovere più e non piove fino a ottobre, raggiungendo a luglio delle temperature talmente torride e con anche venti molto forti che favorirono una serie di numerosissimi incendi. Ricordiamo l'incendio ad esempio a Malagrotta, che
sì,
fu tremendo, ma dalle parti invece di Roma Sud-Est, insomma dalle parti della Togliatti, della Palmiro Togliatti, presero fuoco gli sfasci.
Proprio il 9 luglio del 2022, l'anno scorso, c'è stato il mega incendio tristissimo degli sfasci degli autodemolitori, che ha provocato in una delle zone più densamente abitate e popolate della città di Roma una colonna di fumo fuori controllo che si poteva vedere da tutta la provincia e che ha intossicato tutta la Roma e tutta la sua provincia, perché insomma si è dipanata per tantissimi chilometri ed è durata per un giorno. L'incendio degli automotori è stato domato soltanto dopo diversi giorni, come spesso succede con questo tipo di situazioni, perché le fiamme covano per giorni sotto i mucchi, le cataste di immondizia, perché gli automotori alla fine, cioè, sono dei grossi monnezzai di macchine.
Grossi monnezza di macchine con gomme, con plastiche, carburanti,
oli
e tutta una serie di altre belle cose. E insomma, non fece più notizia perché dopo una settimana già sui giornali non se ne trovava più traccia. Però le analisi dell'ARPA qualche tempo dopo hanno rilevato che le polveri, insomma, in zona tuscolana, dove appunto il vento è stato più forte, avevano dei livelli di diossine e tutta una serie di altri inquinanti molto pericolosi, altissime.
Insomma, lì poi tra l'altro delle centraline fisse, non mobili, dell'ARPA per monitorare la qualità dell'aria della città ci sono, e lo fanno tutti i giorni perché insomma sono luoghi dove c'è un fortissimo traffico veicolare e la qualità dell'aria è normalmente uno schifo. Con questo evento non si è fatto, le stesse centraline hanno registrato un incremento fuori controllo di appunto tutta una serie di sostanze scaturite da questo incendio, che è il prodotto di decine e decine di anni di gestione criminale del territorio, una fetta di territorio lasciata in mano a delle attività che sono effettivamente pericolose e nocive, e in più vengono svolte in maniera molto allegrotta. Insomma, ci sfidiamo chiunque a trovare e a monitorare le condizioni di lavoro e di sicurezza di questi autodemolitori. Immaginiamo come potesse funzionare in maniera efficiente il sistema antincendio degli sfasci sulla Palmiro Togliatti, cioè un controsenso soltanto a dirlo. Insomma, tutta una serie di luoghi dove tutta una serie di regole semplicemente non esistono, non sono state mai rispettate, e non è quello il problema principale anche dell'amministrazione comunale, che subito dopo, pressata dalle proteste degli sfasci stessi, ha aperto un tavolo di confronto con questi, perché insomma, dopo un fatto del genere, di cacciarli da là era probabilmente la cosa più immediata che si potesse proporre dal punto di vista di un sindaco. E invece il neo sindaco, che allora insomma era appena entrato in carica, ma che già ne aveva sparate un paio di bombe per rilanciare la città di Roma, aveva deciso di far mettere a tacere questa situazione, facendo passare il tempo e non insomma prendendo iniziativa. Quello è che è sicuro, che comunque col passare dei mesi la situazione lì dopo l'incendio è rimasta uno schifo, quindi quei luoghi danneggiati e distrutti dall'incendio sono così rimasti, non c'è stata nessuna sorta di bonifica e messa in sicurezza di tutti quei materiali che hanno continuato a spolverare sostanze nocive ancora oggi, perché stanno ancora lì, e nessuno ha voluto intervenire per almeno ripristinare e rimettere in sicurezza quei luoghi. Perché chi se lo dovrà accollare questo onere, questo costo? Gli sfasci, che le cui proprietà sono quantomeno poco chiare, il Comune di Roma, che non riesce nemmeno a raccogliere rifiuti in città una volta almeno 3 settimane al mese? Cioè, evidentemente la soluzione è quella di cercare di non parlare di questa vicenda, anche se poi residenti di una delle zone più popolose della città hanno documentato che lì non si è fatto assolutamente niente e che c'è tutta un'area interdetta e danneggiata che è rimasta in abbandono. E quindi questo, insomma, per dare anche quanto il sindaco abbia il polso della situazione e come intenda organizzare e insomma portare a termine e rendere questa città vivibile, è chiaro a tutti, cioè non intende farlo, non ha fatto niente,
ma quello che sa fare è prendere i problemi e spostarli nelle propaggini più estreme della periferia romana, dove probabilmente ai suoi elettori non interesserà cosa succede.
È vero, questa è una prassi che pare che dal sindaco Gualtieri al suo entourage piace parecchio. l'inceneritore di Roma lo piazziamo sull'ultimo terreno utile del comune di Roma al confine con altri tre comuni, ma proprio l'ultimo terreno utile, cioè dall'altra parte della rete, sta in altri comuni, non ci sta zone nemmeno manco 5 metri di spazio tra uno e l'altro, cioè sta direttamente in un altro comune.
Anche perché l'avrebbero allargato per altri 5 metri se ci fossero stati altri 5 metri di spazio.
Eh sì, insomma sì, anche questo, gli spazi sono un po' risicati, e quindi parliamo dell'inceneritore a Santa Palomba, l'ultimo terreno a sud, l'estremissima propaggine, più giù di così non potevano andare, l'hanno piazzato proprio praticamente negli altri comuni adiacenti, e invece per gli sfasci, e questo insomma torniamo a questo triste anniversario, per gli sfasci la proposta che è uscita un paio di settimane fa e che ha fatto di nuovo infuriare i sindaci dei Castelli Romani e in particolare il sindaco di Ciampino è quello di ricollocarli nell'ex area della Barbuta, dove si trovava il campo nomadi della Barbuta, un posto disgraziato dove per decenni centinaia, anzi migliaia di persone hanno vissuto in condizioni disumane, tra il muraglione del raccordo anulare e la pista di atterraggio dell'aeroporto di Ciampino, con una qualità dell'aria che ve la raccomando, che ve la lascio soltanto immaginare, stai tra il raccordo anulare, uscita Appia e la pista dell'aeroporto di Ciampino, migliaia di persone sbattute lì, in più poi mettici pure gli incendi dei rifiuti che venivano fatti molto spesso all'interno dell'area del campo, insomma in quest'area che è stata liberata dal campo e stata più volte bonificata, il comune di Roma pensa di poter dislocare gli autodemolitori che si trovano sulla Palmiro Togliatti. E questo insomma è un atteggiamento appunto che ricalca quello sull'inceneritore, cioè spostare il problema in una zona dove gli elettori romani non vedono quello che succede. Gran parte della ricaduta dal punto di vista della salute e del traffico sarà su comuni che non c'entrano niente col comune di Roma, e niente, operiamo così. Una zona che però qualche problema ce l'ha, oltre al fatto che le popolazioni locali non sono per niente d'accordo a ritrovarsi magari poi tutte le strade, l'unica strada di accesso bloccata per tutti gli avventori che provano ad andare insomma a cercare qualche pezzo degli automobili all'interno di questi luoghi, ma anche perché insomma stiamo riproponendo una delle strutture di lavoro pericolose e gestite in maniera criminale a fianco a una pista dell'aeroporto, nel cono di volo a 3 metri dalla rete della pista dell'aeroporto. Cioè se dovesse scoppiare un altro incendio all'interno degli autodemolitori, capite bene che oltre a danneggiare e bloccare il raccordo anulare avrebbe anche delle conseguenze sul traffico aereo limitrofo, cioè ma non è che è limitrofo, cioè parliamo di appunto di attraversare una strada e stai dentro la pista.
Perché pure questo, guarda un po', non sta neanche a 5 metri di distanza dal comune di Ciampino.
Eh beh certo, che fai, è adiacente al comune di Ciampino sul lato, e quindi insomma così, e quindi questa è la grande proposta del sindaco, quindi la linea politica è quella di scaricare i problemi dove non si vedono o dove l'elettorato romano non dà problemi. Insomma, se questo è un modo di operare veramente barbaro, perché gli autodemolitori sono dei servizi, dovrebbero essere dei servizi indispensabili, perché per visto la quantità drammatica di automobili che siamo stati costretti a comprare e ad usare, è evidente che servono dei luoghi dove poi queste vengono disassemblate non maciullate in una orgia di un'orgia di inquinamento e di pazzia. Cioè, servono sicuramente dei luoghi dove le automobili vanno disassemblate, ma quello che succede negli autodemolitori è tutt'altro. Cioè, parliamo appunto di una lavorazione che è a prescindere da tutte le regole minime di sicurezza e di salubrità del lavoro e del territorio circostante. Quindi, insomma, è una fase importante, probabilmente molto importante, del ciclo di produzione delle auto, che, come tutti i cicli di produzione, poi vede quello dello smaltimento, del trattamento dei rifiuti, proprio una parte dove si può permettere di continuare a operare in maniera folle e criminale. E quello degli automonitori romani della Parmigiano Jatti è proprio un esempio lampante, e riproporlo pare patto in un luogo, in un non luogo come la Barbuda, è l'ennesima follia di questa giunta, che purtroppo oggi non ha celebrato l'anniversario di questo terribile incendio.
Se ne sono dimenticati, poverini. C'erano tante cose da fare, tante cose a cui pensare.
Sì, è vero, l'Expo, l'inceneritore,
il giubileo.
E come facciamo? La città sono 3 settimane che è una merda, l'AMA non ce la fa a raccogliere i rifiuti, ma perché non privatizziamo tutto l'AMA? Cioè, perché questo poi è il dibattito che, insomma, si sente sentire. I lavoratori li frustiamo così raccolgono sta cavolo di monnezza, nella speranza di trovarli, quelli che vanno a lavorare senza mezzi, senza guanti, con dei camioncini che hanno 4 caciotte al posto delle ruote.
Comunque, il fatto che si accumuli, cioè questi fenomeni, l'accumulo della monnezza avvenga più o meno sempre d'estate, non è casuale, c'è chiaramente un fenomeno ricorrente, e magari l'andremo ad approfondire leggermente nel resto della trasmissione, perché, insomma, non è un fenomeno naturale, è un fenomeno artificiale, e però viene trattato come se fosse una catastrofe, come se fosse, non so, un ciclone, una tromba d'aria, un terremoto, oh mio Dio, cose che succedono. No, non sono cose che succedono.
No, perché tutte le estati, per tutta una serie di congiunzioni e correnti d'aria, la monnezza non sa, ne entra entro i cassoni.
Esatto, che dovrebbe entrarci da sola, no? Ci sono le correnti d'aria che riempiono i cassonetti.
No, non è così. Ok, e allora questa è la situazione. Va bene, andiamo con un po' di musica.
E questa canzone la dedichiamo all'anniversario dell'incendio degli sfasci, che ha dato delle belle pennellate nere in giro per Roma, per il cielo romano e anche tutta la periferia sud, perché il vento, insomma, ricordiamo, era molto molto forte. Abbiamo parlato appunto del fatto che gli sfasci verranno spostati all'estrema periferia, quindi al confine con Ciampino, e abbiamo anche detto che invece in un'altra estrema periferia, nella zona di Santa Palomba, al confine con Pomezia, Ardea e Albano, ci andrà un bel inceneritore di rifiuti che dovrebbe essere uno dei più grandi d'Europa, gemello probabilmente a quello di Acerra, chissà, e insomma vedremo. Quindi per non farci mancare gli aggiornamenti su questo versante, sul versante Monnezza, che ci sta sempre bene a Roma, siamo in contatto con un compagno da Albano. Pronto, ci senti?
Ciao, sì.
Ciao, allora, noi eravamo rimasti e ci eravamo sentiti con il coordinamento contro l'inceneritore d'Albano prima del presidio al nono municipio, e insomma sotto la sede del nono municipio, che appunto poi il municipio che sarà interessato dalla costruzione dell'inceneritore. E quindi non so se ci puoi raccontare come è andato questo presidio, e poi iniziamo a parlare insomma da qui in poi.
Presidio c'è stato il 3 scorso sotto la presidenza del nono municipio, che sta su via Ignazio Silone, Laurentino e i Ponti, all'altezza del terzo ponte. È stato un presidio abbastanza frequentato e animato da qualche centinaio di persone, almeno un paio di 100 persone, forse più, e questa volta però non eravamo soli, come è successo sotto la CEA, quando c'è stato essenzialmente il coordinamento contro l'inceneritore, più compagni dei movimenti di lotta per la casa e del coordinamento sanità di Roma. E questa volta c'era un folto elenco di associazioni che con intenzioni diverse, con prospettive diverse, sono comunque contro questo inceneritore. Purtroppo ci sono pure delle rappresentanze istituzionali di vario genere, quindi si sono viste delle bandane tricolori, che sono i sindaci o i rappresentanti dei sindaci, per cui c'è stata questa cosa abbastanza ridicola del sindaco di Marino, Cecchi, che è un elemento esponente, come si dice, tradizionale della destra berlusconiana, attualmente non saprei bene come collocato, e un assessore all'ambiente del comune di Pomezia, che è recentemente passato dalla gestione 5 Stelle a una gestione di destra, e poi il assessore ai rifiuti del comune di Albano, Sementilli, e che hanno detto a loro brave quattro fesserie, mi pare che si è sentito ripetere pure il fatto che l'impianto è troppo grosso, se ne facciamo una serie più piccoli e comunque si è schiaffati magari un pochetto più dentro Roma e forse è meglio. E quindi, a parte queste amenità, e comunque c'è stata questa presenza congrua, e anche con gente che è incongruo, perché grandi striscioni contro l'inceneritore, contro il biometano, contro la cementificazione selvaggia, e poi magari si presentano 4 o 5 delegambiente con le bandiere gialle e non so che al vento, che sono notoriamente organizzazione ambientalista, che notoriamente a favore del biogas, del biometano, del biotutto, e quindi comunque di impianti a combustione, a fermentazione, che comunque hanno evidentemente impatto assai negativo, e che comunque sono un aspetto così decisivo del piano dei rifiuti Gualtieri, che prevede sia l'inceneritore sia questi due grossi impianti a biometano, questa volta nella zona nord di Roma, Cesano e Casalzerce. E comunque c'è questa, naturalmente i cancelli della presidenza del nono municipio sono stati serrati senza possibilità, mi pare che nessuno vi ha chiesto poi niente, cioè se ribadita questa cosa, il presidente del, la presidente del nuovo municipio è Titti Di Salvo, che mi pare che da giovane fosse un elemento molto cattivo, molto estremista, eccetera, che invece si è perfettamente, attualmente perfettamente allineata e coperta dietro Gualtieri e la, l'assessora ai rifiuti Alfonsi, o come diavolo si chiama lei. E quindi questo passaggio che fra la, era fra l'altro svolto a ridosso dell'udienza TAR che c'è stata appunto il 5 scorso. Se volete sapere qualcosa dell'udienza TAR? Pronto?
Pronto, no, ci siamo. Allora. Scusa.
Che ti è successo?
Niente, stavamo qua, ci è arrivata un'email. Eravamo un po' distratti. Dicevamo. Allora, per quel che riguarda il presidio al nono municipio, ok, avevamo in scaletta anche un po' di aggiornamenti riguardo a, ad esempio la gara d'appalto, se ci sono novità riguardo la gara d'appalto all'inceneritore, che doveva essere il 14 agosto, ma a quanto pare è slittata.
Francamente io non sapevo il 14 agosto. Quello che era stato ventilato agli inizi era fine luglio, inizio agosto. Dopodiché, tra le tante comparse, comparsate televisive, interviste, dichiarazioni, sembrerebbe che la cosa sia slittata verso la fine di agosto, però chiaramente su questa cosa io non è che ci metto la mano sul fuoco, però appunto è il passaggio successivo allo stato il progetto, oppure la dichiarazione di interesse di Acea, che allo stato è l'unico gruppo industriale che sta su questa vicenda, è stata sottoposta al vaglio questa famosa commissione tecnica, che pare sia composta dagli amici o i conoscenti appunto del signor sindaco, e io francamente ancora non ho capito se questo è un passaggio sufficiente ad escludere poi una ulteriore successiva così verifica dell'ufficio via regionale, una volta che fosse stato pubblicato questo progetto, perché continua ad esserci questa situazione assolutamente strana, quantomeno singolare, per cui è un anno e mezzo che si parla di estincenitore, ma nessuno fra gli esseri umani ordinari è stato in grado di leggere quello che c'è scritto, cioè uno straccio del progetto, magari una sintesi, quello che è, una volta si chiama studio di impatto ambientale fatto da chi è che propone, però questo dovrà essere in qualche modo svolto dopo l'apertura di questa famosa gara, insomma, per eventualmente ci fosse qualcun altro, forse Acea e i suoi componenti, Suez, Caltagirone, Itaci, eccetera, a proporsi per la costruzione dell'impianto. Gualtieri continua a dire se farà, è fatto, ecco, insomma nel 2024 comincia.
E nel 2026 finisce.
Nel 2026 finisce. Tra l'altro l'udienza TAR che c'è stata il 5, appunto una delle questioni che veniva sollevata dei ben 5 ricorsi che la sezione deputata ha dovuto affrontare, o meglio, ha messo insieme, insomma, no? Riguardava pure questa questione, appunto, cioè tu sei. Sarei pure commissario generalissimo, quello che cavolo sei, al giubileo, però il giubileo finisce, non so quando, se al 31 dicembre o al 15 gennaio del 2024, e comunque l'impianto sicuramente non dico bene che dico, 25, inizio 26, ed è probabilissimo che per quella data l'impianto non ci sia, comunque anche se.
Ma non c'è nemmeno un pezzo, cioè forse se tutto va bene qualche segno del cantiere.
Lui ha detto che comincia la prima pietra, come si dice, la mette nel 2024, da qui a un anno, ha vabbè, detto
sì.
Lui
vabbè, una pietra si può mettere tante volte, insomma.
Sì, figurati, io sono anziano, ho memoria delle prime pietre, figurati un sacco di cose. Una che mi ricordo, c'era Andreotti, guarda, cioè, era anche abbastanza giovane. Ha fatto tempo a crepare e dopo la prima pietra non so niente. Comunque, vabbè, non divaghiamo.
Ok, no, ma insomma, nell'ambito dei ricorsi al TAR, delle notizie che girano sui ricorsi al TAR, oppure nell'iniziativa, comunque non sono usciti dei rumors rispetto alle intenzioni di ACEA sul progetto, cioè c'è comunque un velo, no, e un silenzio totale sul progetto.
Allora, già come avevo detto in altre occasioni, il 26 giugno noi siamo stati sotto ACEA, che siamo pure incontrati con i dirigenti, però i dirigenti erano della CEATO 2 e quindi dice: io con te parlo eventualmente, perché sono buono, parlo solo della distribuzione dell'acqua, non è che venga a parlare con te dell'impianto che ACEA SPA, che è un'altra cosa più grande, più bella, eccetera, ha deciso di fare. In ogni caso questa cosa è assolutamente segretata, per cui noi abbiamo adesso impegni nero su bianco che perché l'acqua entro il 2024, pure questa, entro l'anno prossimo, sarà finalmente portata ai villaggi ardeatini, dice accontentatevi di questo, insomma, no? Magari vi sposto i serbatoi per la fruizione quotidiana dell'acqua tramite autobotte, e per il resto assolutamente niente, zero, segreto assoluto, e non lo so, i giudici che hanno raccolto i ricorsi che appunto sono stati presentati dal comune di Albano Laziale, sostenuti anche da altri comuni, da associazioni varie, robe varie, comunque ce ne stanno appunto 5, e evidentemente i giudici hanno reso tutti quanti i ricorsi, hanno messi tutti insieme, hanno detto vabbè, ci rivediamo entro i prossimi 45 giorni, auguri. E quindi saremo, da questo punto di vista c'è chi spera, molti rappresentanti di queste associazioni a volte fantasma, a volte vicini alle logiche più o meno elettorali, a volte niente, e sperano in queste cose. C'è un avvocato famoso, Tamburini, che appunto è stato avvocato delle iniziative in Toscana che sono state più o meno vinte, tipo Campi Bisenzio e quelle robe là, e quindi ci hanno messo i soldi, quindi sperano che questa cosa abbia delle conseguenze. Noi non abbiamo la benché minima fiducia su questo passaggio, poi spero di essere smentito, insomma, no, perché ci risparmierebbe un sacco di bella fatica da qui ai periodi successivi.
Certo, certo. Senti, invece con le crisi cicliche dei rifiuti dell'estate romana, la raccolta, la città che puzza, la discarica di Roncigliano ancora chiusa in fase di capping, come stiamo combinati?
Ah, stiamo combinati in maniera altrettanto criptica, nel senso che dopo l'ultimo giorno di febbraio sono terminati gli sversamenti, si era paventata che la cosa che ci fosse lo spazio per altre poche migliaia di tonnellate di abbancamento, ma che comunque improvvisamente agli inizi di marzo la regione si era accorta che effettivamente mancavano ancora la copertura delle fideiussioni, non dell'ultimo anno e mezzo di sversamenti, ma addirittura degli sversamenti che andavano al 2011, cioè dall'apertura del settimo invaso fino al 2016, incendio del TMB, e quindi si sono accorti con una ordinanza della 6 marzo scorso che c'era questa situazione, per cui hanno scritto a Ecoambiente, che è la filiazione di Continambiente che gestiva l'affittuaria dell'impianto, e hanno detto: ma io non ti do più l'AIA e il rinnovo dell'AIA, cioè è una cosa da ospedale psichiatrico, cioè dopo gli hanno fatto fare 160.000 e passa dico, di tonnellate buttate dentro questa buca, che appunto non è più una buca ma è una piramide Maya, che appunto ormai è assolutamente impraticabile, e di cui si sono perse le tracce dei processi intanto di caratterizzazione idrogeologica, che è una cosa che andava fatta circa 14 anni fa, una cosa del genere, quindi dei procedimenti conseguenti eventuali di bonifica, di riuscire a capire quelli che sono la perimetrazione della bonifica e eventualmente del capping. Di tutto ciò il sindaco di Albano si dice all'oscuro, e che avrebbe fatto dietro la nostra pressione richieste all'ufficio IA regionale, che è cioè anche l'area rifiuti, che è governata da una signora che si chiama Wanda D'Ercole, che c'era già della precedente amministrazione e che è stata confermata. Quindi anche qui noi valiamo nel buio, cioè anche perché lì c'è, sa, come credo in altre discariche, non è che c'è solo il settimo invaso, ci stanno pure il sesto, il quinto, il quarto, che debbono ancora essere definitivamente coperti, il famoso capping, insomma, no?
Certo.
Sta di là da venire. Bonifica, figuriamoci, ancora devono capire se la bonifica deve fare il Comune di Albano oppure la Regione. Pare che l'ACEA abbia dato per scontato che appunto l'acqua la deve portare ai villaggi ardeatini, perché non possono tirar su dai pozzi, che ormai sono inquinati da qualsiasi cosa, insomma sono da 40 anni che ci abitano, e quindi i pozzi stanno benissimo a batteri e c'è roba varia. Poi dall'arsenico, che ovviamente ormai è sfondato, e casomai ogni tanto da qualche idrocarburo. Quindi che vogliamo fare? Però che insomma, ecco, estate, fa caldo, ci siamo un po' distratti, e quindi toccherà ritornare alla carica sugli uffici regionali.
Certo.
Però la situazione è questa, insomma.
Okay. No, vabbè, perché poi con le crisi cicliche dei rifiuti, con le crisi cicliche della raccolta dei rifiuti, tirare fuori dal cilindro le ultimi tonnellaggi di roncigliano per emergenza.
Sì.
Non è poi mai una cosa così improbabile, diciamo, come è successo.
Altro, no, la questione, cioè, lì...
Però ormai siamo arrivati proprio al culmine.
No, lì non si può più. Cioè,
ci rimane ancora il camion, gli fa più assare, arriva in cima per scaricare.
Sì, ma quella cosa che di cui ogni tanto qualcuno dice, mo fanno l'ottavo invaso, insomma, no. Oddio, cioè si dovrà vedere. Cioè, questo effettivamente abbiamo commissariato pure il ciborio. Un'eventualità di questo genere dovrà andare comunque questa volta, perché in percorso ordinario l'ufficio IA si dovrà vedere. Se quello che è sicuro è che intanto il Sor Ceroni, insomma 97enne, credo che difficilmente lascerà abbandonato 100 ettari di terra dove ci stanno 7 invasi già riempiti, dove ci stanno però altri 10 ettari di terra utilizzabili e c'è un relitto di un TMB, che ormai è pure una cosa che diventa criptica, non si sa bene che è, che però sta lì, perché la società che doveva fare con le verde SRL, che doveva fare l'impianto del biometano, è scappata, e anzi ha stracciato il contratto con Pontina Ambiente e gli ha chiesto i danni. Quindi cioè noi fra le piccole cose che possiamo mettere alla colonna delle cose positive c'è pure questo fatto. È scappato con le verde SRL da Eraclea Venezia, insomma, no, se n'è andato.
Beh, ci hanno messo un po' per capire che era una mala parata, però
ci stavano un po' dei problemi, eccetera. Lui, cioè, all'epoca questo ci aveva proposto un compagno nostro, vieni che ti faccio vedere, andiamo a Treviso, non so dove era andato, e facciamo vedere come funzionano bene gli impianti. Vabbè. Ecco, non è stato necessario.
Ok. Allora noi ti ringraziamo per questo aggiornamento e insomma
una cosa però, vabbè, dopo ci parlate con quelli a Baglio del Collane.
Sì, ci proviamo.
Vabbè, d'accordo, ok. Ciao.
Ok, ciao.
Ciao. Ciao.
E allora qui il compagno ci ha anticipato, noi mettiamo una traccia e proviamo a metterci in contatto con i compagni della Baila del Collare per una corrispondenza sulla tre giorni che c'è questo weekend in difesa di quei territori vogliono essere colpiti da vari progetti distruttivi. E allora tra qualche minuto.
passa lo spazzino. Io tutta sta monnezza come loro la respiro. La puzza non si sente perché ci hanno abituato. Straborda dai secchioni perché c'è chi ha già mangiato. Un accattone un giorno ci ha trovato un bel divano. Per farci quattro spicci l'ha pulito e rivenduto. Un padre di famiglia che ci ha fatto le ricerche. Tra melma e copertoni ci ha trovato le coperte. Grazie a tutta sta monnezza, sui marciapiedi eppure in mezzo all'erba. C'è un topo in cravatta, un ragazzino, un gatto, una vecchietta. Che faranno una gran festa con le rimanenze di ogni busta. Tra le fabbriche e i cantieri, l'amianto va nel vento come l'aria va ai polmoni. Le polveri sottili sciolte dentro questa brezza. È morte goccia a goccia, non è più solo sporcizia. Lo schifo è nel cervello di chi stupra la natura. Parliamo tutti tanto, ma poi chi è che se ne cura? Si può differenziare, si può fare qualche passo, ma è dentro il nostro cuore il vero cambiamento. Grazie a tutta sta monnezza e grazie alla nostra ignoranza. Chi si è preso una mazzetta se ne sta beato in vacanza. Ma il passato non si cambia scatenando solo una protesta. Grazie a tutta sta monnezza, mi interrogo sui mali della razza. Mi risponde una vecchietta, il mondo va in rovina ma chi importa. Non ci basterà una doccia per lavarci a tutti la coscienza.
E allora bentornati in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come detto, ci siamo messi in contatto con dei compagni dalla provincia di Rieti. Pronto, ci senti?
Sì, vi sento, ciao a tutti e tutte.
Ciao.
Mi sentite?
Sì, abbastanza bene.
Okay.
Niente, dicevamo che insomma ti abbiamo chiamato per presentarci questa due giorni in sorgente, fiumi in piena alle sorgenti del Peschiera, 15 e 16 sì. luglio 2023, insomma una due giorni di campeggio, dibattiti, socialità ma anche lotta in un territorio che è attraversato da progetti di devastazione. Insomma, se ci vuoi spiegare cosa sta succedendo, quali sono questi progetti e poi anche la due giorni, che cosa prevede, che avete in mente.
Ok, perfetto. Intanto grazie per la possibilità di parlare come al solito, spero che non cada la linea perché sono in treno. Allora, il motivo per cui stiamo organizzando questa due giorni e la stiamo promuovendo da un po' è legato al tipo di politiche che soprattutto ACEA, che è una multinazionale che non esiste solo sul nostro territorio ma anche su Roma e territori limitrofi, ha un ruolo abbastanza cruciale nella gestione delle risorse, sta partecipando a questo progetto del raddoppio dell'acquedotto del Peschiera. Noi siamo in provincia di Rieti, tra il comune di Castel Sant'Angelo e di Città Ducale, e abbiamo appunto la centrale di ACEA, che in passato era una municipalizzata, oggi è una SPA e come dire al suo interno una serie di soggetti come la Suez, Caltagirone, quindi tutti i soggetti insomma non noti a tutti e tutte noi. E questo progetto del raddoppio sinteticamente in realtà prevede, con la scusa diciamo del fatto che ci troviamo in area sismica e quindi nell'area del cratere, con i fondi PNRR c'è questo progetto di messa, di costruzione appunto di un nuovo acquedotto. La verità è che quello che non si dice è che questo progetto prevede un ulteriore prelievo di acqua, al netto del fatto che Acea da un po' di anni ha un problema con la manutenzione delle tubature e che dunque disperde circa 10.000 litri al secondo nel tragitto dalle sorgenti del Peschiera attraversando la Sabina fino alla città di Roma. E quindi il motivo per cui noi stiamo lavorando sul territorio e in relazione ad altri territori è proprio quello di denunciare questo tipo di politiche, al netto del fatto che ci troviamo in un periodo storico, in un momento in cui il cambiamento climatico è evidente, in cui la risorsa idrica è un bene sempre più prezioso e in cui queste politiche devastano territori, assetano paesi e soprattutto fanno profitto su un bene che dovrebbe essere pubblico e non privato. E per non dilungarmi troppo sui motivi, dato che li abbiamo già un po' condivisi anche su Roma in alcune iniziative, noi abbiamo lavorato, come dire, anche sul territorio di Rieti e della Sabina e volevamo confluire insieme a tante realtà come quelle dei Castelli, come le realtà romane che ci stanno sostenendo, la Sabina ed altre realtà nazionali, proprio per arrivare fino al territorio e costruire questa due giorni che per noi ha un valore molto, molto importante. Dove la faremo? La faremo al Lago di Paterno, che è un luogo come dire, che dal punto di vista simbolico, culturale e naturalistico ha una storia legata all'acqua, che è anche un motivo di orgoglio del nostro territorio, che si trova in località Vasche, in provincia di Rieti, quindi lungo la linea della Salaria. Per capirci, da Roma bisogna superare la città di Rieti e andare verso l'Aquila. E diciamo che la formula della due giorni è quella di un riunione e bivacco fondamentalmente, e stiamo allestendo un campo, ci stanno aiutando alcuni volontari e volontarie, stiamo allestendo questo campo proprio per permettere alle persone di fermarsi con le tende e stiamo prevedendo una serie di attività. Non abbiamo riempito il programma proprio perché vorremmo che questa due giorni fosse anche un'occasione per progettare e ragionare insieme a tutte le realtà che ci saranno sui passi futuri. Mi sentite?
Sì, sì, perfettamente.
Ah, ok, pensavo di
parlare. No, no,
sì. Ok. No, concludo solo dicendo un po' come funziona. Noi abbiamo, per motivi organizzativi, lanciato un Google Form che in realtà non richiede molto sforzo, ma permette a noi di avere contezza dei numeri che ci dovremo aspettare, per cui si trova sui social network e invitiamo tutti e tutte a compilarlo per darci una mano. C'è anche la possibilità di aiutarci dal giorno prima e di pernottare già con la tenda, basta segnalarlo su Google Form e poi ci si organizza. Già alcune hanno per fortuna dato la disponibilità e ci stanno dando una gran mano. E come funzionerà? Che il sabato mattina ci prenderemo tutto il tempo per sistemarci e anche per familiarizzare col luogo, che ha un valore anche, se vogliamo, naturalistico molto importante. Faremo le cose nel rispetto del luogo, degli abitanti e cercheremo di stare, come dire, a contatto con il luogo in cui ci troveremo. E che cosa faremo? Condivideremo del cibo, questo è evidente. Inizieremo nel pomeriggio con un dibattito intorno a un libro molto importante sull'acqua che si chiama Gli Stati Generali dell'Acqua e lo discuteremo insieme ad alcuni autori che verranno e parteciperanno, dire, come esperti e come sostenitori. E poi ci sarà una parte di dibattito più scientifico con alcuni docenti universitari che ci hanno dato, come dire, il loro ok proprio per ragionare sulla risorsa idrica al territorio e sull'area appenninica, che è appunto quella in cui ci troviamo. Poi la sera condivideremo dei momenti musicali e si dormirà in tenda e andrà così. La domenica invece partiremo diciamo così dal nostro bivacco e arriveremo alle sorgenti del Peschiera, dove appunto faremo questo sit-in di fronte alla centrale, che è una zona appunto interamente recintata, ormai possibile accedere al fiume, e da lì parleranno al microfono tutte le realtà che in questi anni stanno appunto avendo a che fare con Acea, così come le realtà dell'inceneritore dei Castelli, tutti coloro i quali stanno cercando di contrastare questa logica del profitto e denunciare gli scempi che si portano sui territori. Poi da lì torneremo e ci prenderemo il tempo, anche perché sarà caldo, quindi il consiglio è portare cappelli, ombrelli, insomma di avere accortezza anche delle condizioni climatiche che ci sono quest'estate e tutelarsi, è nostra fare, e comunque ci siamo noi per tutto. E torneremo al lago e nel pomeriggio ci prenderemo tutto il tempo per un'assemblea più politica, dove appunto l'idea è quella di condividere anche idee e nuove pratiche per l'autunno. Quindi l'augurio è un po' che questo momento sia un punto di nuova partenza rispetto alle lotte sull'acqua, perché direi che è fondamentale di questi tempi, e noi stiamo cercando di stare in contatto con tutti e tutte quelle che già in passato lavoravano appunto per l'acqua pubblica. E credo di aver detto tutto, non so se hai qualche domanda.
No, guarda, insomma ti ringraziamo per averci spiegato rapidamente questa due giorni e le criticità di un territorio che insomma con la sua ricchezza campa la città di Roma, perché insomma l'acqua di Roma in realtà viene dall'Appennino o da Rieti o da Subiaco, insomma da lì affluisce l'acqua che la città di Roma poi consuma e spreca molto spesso in maniera insomma delle riflessioni su quanto sta succedendo e sugli interventi che bisognerebbe di opposizione a queste situazioni sono molto importanti. È evidente che insomma con la crisi climatica, la siccità in generale, la città di Roma avrà bisogno di nuovi metri cubi, e questa l'ha insomma dichiarato anche il sindaco Gualtieri esplicitamente, cioè non è soltanto un fatto di un nuovo acquedotto per sopperire alle storture di quello vecchio, è proprio che c'è bisogno di più emungimento perché serve quest'acqua, e le altre opere tecniche messe in campo non riescono a sopperire la mancanza, cioè hanno fatto un potabilizzatore lungo il fiume Tevere, ma potabilizzare un fiume che è in secca è evidentemente un'operazione impossibile, e quindi bisogna pescarla da dove l'acqua c'è, con le conseguenze del caso, quindi c'è l'impoverimento di quei territori, ma poi di tutto l'ecosistema, perché insomma si rischia poi di sconvolgere insomma tutti gli ecosistemi da lì fino a Roma se quell'acqua dovesse
Una è che appunto stiamo facendo tutto questo anche per evitare quello che già è successo su altri territori, come per esempio il fiume di Passa, dove c'è stato un vero e proprio disastro ambientale a opera delle politiche di Acea rispetto a quanta acqua prelevare, quanta non restituirne ai fiumi e quanto affetare in realtà tutte le aree della Sabina, soprattutto nel 2017, quando c'è stata un'estate molto torrida. L'altra cosa è che io credo, noi crediamo che ad Acea convenga creare anche una narrazione divisiva tra i vari territori che viviamo a livello regionale, se la vogliamo mettere un po' sul piano geografico. In realtà la narrazione che noi invece vogliamo contrastare è quella divisiva, cioè noi dobbiamo unirci, perché il nostro problema non è che l'acqua vada a Roma. Anzi, è stato detto che è importante che chi ha più risorse le metta a disposizione. Il punto è che non riparare le perdite, di spendere, rilevarne ancora e fare profitto su quelle perdite è un atteggiamento criminale. E in realtà il principio di solidarietà idrica si potrebbe mantenere semplicemente riparando le perdite ed approvvigionando addirittura anche il Viterbese, che a causa delle politiche di Acea ha problemi di arsenico. Quindi è chiaro che è una narrazione che va decostruita, quella divisiva, è per questo che stiamo compattando anche le diverse realtà. Quindi questo ci tenevamo a dirlo, non è un problema di acqua che viene buttata.
Pronto? Forse è caduta la linea, però non sentivo.
Io vi sento.
Ah, ok, no, l'ultima battuta è saltata. E
non sento niente, il senso penso ci sia capito.
Sì, no, no, sì di insomma di, no, di una situazione, cioè di contrastare le politiche di divisione all'interno dei territori. Sì. Certo. Senti, se ci vuoi dare i contatti dove uno può guardare il programma e prendere tutte le informazioni di questi due giorni, e poi magari ci risentiremo nei prossimi giorni per rilanciare questo appuntamento.
Sì, allora noi abbiamo sia la pagina Facebook che Instagram di Italia Barcollare e lì per cortesia aiutateci, compilate Google Form, e tra l'altro nel Google Form ci sono una serie di indicazioni per chi parteciperà, quindi cosa portare, ad esempio un esempio tra tutti, portate le vostre stoviglie per evitare di produrre troppi rifiuti, stiamo cercando di fare un certo tipo di organizzazione, quindi è necessario leggere, per cui è necessario compilare il Google Form e aiutarsi. E quindi sì, su Facebook e Instagram Italia Barcollare.
Ok, quindi 15 e 16 luglio, e insomma ci risentiamo per continuare a pubblicizzare l'iniziativa, e un saluto e una risentirci.
Grazie mille davvero. Ciao.
Ok, ciao ciao.
Ciao ciao.
E allora, dopo questa corrispondenza su questa due giorni di lotta nel Reatino, al lago di Paterno, andiamo con una traccia e poi andiamo in chiusura.
E rientriamo in voce, siamo in chiusura di questa trasmissione di impatto di oggi. Avevamo detto che i cassonetti, insomma, sempre parlando di Mondezza, i cassonetti di Roma non è che si riempiono da soli con delle correnti d'aria che poi d'estate si bloccano, ma in realtà queste esplosioni di Mondezza avvengono ciclicamente in determinate zone, in determinati quartieri, e più o meno sempre con una certa regolarità. E tutto questo è iniziato più o meno nel 2018.
Beh no, dai, anche prima. La situazione non era affatto rosea, perché gli impianti di trattamento sono sempre sul punto del collasso, sono pochi e quasi tutti di gestione privata, e quindi appena uno di questi si inceppa, la raccolta dei rifiuti delle utenze domestiche va in crisi.
Però in questo caso, in questo momento a Roma non c'è un problema della raccolta delle utenze domestiche.
Non solo.
Perché i camion dell'AMA passano e svuotano i cassonetti. Il problema è che il flusso della Mondezza è talmente poderoso che spesso i cittadini romani si trovano i cassonetti completamente pieni e quindi buttano i sacchetti attorno ai cassonetti. Quando passa l'autocompattatore dell'AMA non raccoglie i sacchetti per la strada, quelli sono addebitati allo spazzamento stradale. Quindi anche se gli autocompattatori passano regolarmente e svuotano i cassonetti, tutta la Mondezza che viene sparpagliata per la strada e su cui poi passano le macchine che la sparpagliano un po' ovunque con una simpatica poltiglia che si diffonde ovunque. Per fortuna adesso non piove, quindi è tutto abbastanza secco, però appunto c'è questo problema del fatto che in determinati orari la Mondezza che arriva a ondate è troppa per la normale raccolta dell'AMA. Questo perché il problema principale di Roma non sono le utenze domestiche, bensì le utenze non domestiche, i ristoranti, soprattutto in periodo estivo. I ristoranti, gli alberghi, i locali, quelli sono tutte consegne di vetro, cartoni
umido,
molto moltissimo umido, e questo avviene in degli orari ben definiti, spesso in orari notturni. Quindi la gente esce dalla mattina, il comune cittadino esce la mattina, vuole buttare la Mondezza e si trova il cassonetto pieno e quindi butta tranquillamente il sacchetto per terra, perché a Roma si fa così, insomma è tutto molto allegro. E quindi perché non vengono? Il problema è perché quindi queste utenze domestiche, perché i locali sversano nei cassonetti che invece sono addetti alla raccolta delle utenze domestiche.
Perché molto spesso l'appalto che dovrebbe assicurare la raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche, cioè per le aziende artigianali, le piccoli negozi, i ristoranti, questi appalti sono molto ballerini o inesistenti, perché soprattutto la raccolta dell'umido per i ristoranti non esiste.
Sì,
questo è il primo dato.
Se ricordi bene, intorno a marzo-aprile, fine marzo-inizio-aprile, era stata emessa questa mega gara d'appalto dell'AMA da 200 milioni, più di 200 milioni di euro, per queste utenze non domestiche, quindi per queste compagnie private, queste cooperative, che si sono accaparrate questo appalto. Immediatamente ad aprile c'era stato il problema che al centro di Roma in molte zone erano esplose le cosiddette isolette, le isolette di cassonetti che avevano messo su perché i locali sversavano in queste, cioè avevano pensato di togliere i cassonetti grandi e mettere queste piccole isolette di cassonetti piccoli che venivano riempiti puntualmente dai locali. Quindi questa cosa evidentemente non aveva già funzionato già qualche mese fa, e poi è andata peggiorando, siamo arrivati all'estate, è arrivato un grosso flusso di turisti e quindi come al solito abbiamo questa bella ondata di cassonetti che esplodono semplicemente perché le utenze non domestiche non vengono raccolte dalle cooperative che dovrebbero farlo. magari non lo fanno con adeguata frequenza o magari non lo fanno proprio, insomma dipenderà da lotto a lotto, perché poi appunto parliamo di una gara d'appalti da 15 lotti, una cosa enorme, 200 milioni di rotti di euro che sono andati insomma un po' a destra e a manca, e quindi qui e lì ci possono essere problemi di questa enorme macchina che non è appunto interna all'AMA, perché è stato esternalizzato tutto questo servizio, ed è stata esternalizzata anche la raccolta porta a porta spesso. E infatti il problema in molte zone è proprio che la raccolta porta a porta non viene raccolta,
perché non ci sono uomini e mezzi, perché l'appalto è in scadenza, perché gli impianti di trattamento vanno a rilento,
perché forse AMA dovrebbe reinternalizzare tutta questa parte, che però serve a ungere un sacco di ruote qui e lì, e quindi è molto improbabile che sotto questa amministrazione si possa pensare di reinternalizzare la raccolta porta a porta e la raccolta delle utenze non domestiche, che sono poi le raccolte che sono più utili per quel che riguarda il riciclaggio e la raccolta differenziata. Parliamo di cartoni, parliamo di vetro, parliamo di tutta mondezza che potrebbe essere più facilmente differenziata, e che non lo è, perché poi si ributta tutto nei cassonetti a caso, e attorno ai cassonetti poi si crea una bella montagnola di monnezza, e insomma siamo da capo a 12.
Ok, e questa è l'estate romana, dal centro alla periferia, e speriamo che non vi guasti questo odore nauseabondo quest'estate. Vi lasciamo a tutti e soprattutto chi è privato della propria libertà personale, un saluto e un a risentirci.